Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Non dimentichiamo di ringraziare il Signore per tutti i doni che ci fa continuamente attraverso la parola della vita e attraverso l'incontro privilegiato nella Santa Eucaristia col suo Figlio.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani, al capitolo 7, i primi 6 versetti. O forse ignorate, fratelli, parlo a gente che conosce la legge, che la legge ha potere sull'uomo solo per il tempo in cui egli vive? La donna sposata, infatti, per legge è legata al marito finché egli vive, ma se il marito muore, è liberata dalla legge che la lega al marito. Ella sarà dunque considerata adultera se passa a un altro uomo mentre il marito vive. Se il marito muore, ella è libera dalla legge, tanto che non è più adultera se passa a un altro uomo. Alla stessa maniera, fratelli miei, anche voi, mediante il corpo di Cristo, siete stati messi a morte quanto alla legge, per appartenere a un altro, cioè a colui che fu risuscitato dai morti, affinché noi portiamo frutti per Dio. Quando infatti eravamo nella debolezza della carne, le passioni peccaminose, stimolate dalla legge, si scatenavano nelle nostre membra al fine di portare frutti per la morte. Ora invece, morti a ciò che ci teneva prigionieri, siamo stati liberati dalla legge per servire secondo lo Spirito che è nuovo e non secondo la legge che è antiquata. Parola di Dio.
Esegesi, questo capitolo settimo è molto discusso e ha interpretazioni diverse. L'osservazione che farei è che io penso andrebbe strettamente letto in stretta connessione con ciò che precede, non sta cambiando argomento, ma la seconda parte, dal versetto 15 del capitolo sesto, dove si parla di ubbidienza, della necessità, eccetera, mi sembra la chiave. Ma detto questo, adesso ascoltando la traduzione, è importante che sappiamo, per chi non ha il greco, che il versetto, qualunque senso uno voglia dare all'espressione, che non è facile, e la nuova, mi sembra che la vecchia CEI fosse diversa, la nuova CEI non riproduce alla lettera il testo del versetto 6, dove si parla del servire Dio. En kenoteti pneumatos, nella novità dello spirito e non nella vecchiezza della lettera, non c'è legge qui, lettera. Paolo non usa il termine nomos, il usa il termine gramma e grammatos, quindi non dico che questo chiarisca, dico che il testo dice questo, quindi la traduzione è un'interpretazione molto pesante, cioè molto forte, perché parla della legge antiquata, ecco, e quindi è importante. E comunque questo è la lettera antiquata, però dice, secondo la vecchiezza della lettera. Vabbè, a voi la parola.
Cioè, io certo non mi so addentrare in queste problematiche, però anche alla luce di quanto abbiamo ascoltato in questi tre giorni da Pulcinelli, mi sembrava un po' anche l'insistenza in questa novità del Cristo, la vita nuova nel Cristo, il dono di Dio, questa, in un qualche modo questa contrapposizione tra vita e morte. Da una parte c'è la vita e da una parte c'è la morte. E quindi, in qualche modo, come cercare di scegliere il campo della vita, direi così. Cercare di scegliere il campo della vita. E mi piaceva l'ultimo versetto del capitolo precedente che dice: il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna. E quindi così anche questi versetti di oggi in fondo sì, mi fanno poi pensare che veramente è necessaria questa morte che appunto si è realizzata nel battesimo in Cristo, si è realizzata nella morte di Cristo, però è una morte che poi deve costantemente realizzarsi, cioè rinnovarsi per poter fare spazio alla vita. Quindi io sentivo.
Guardo questa cosa, cioè questo essere liberi dalla legge. Allora la donna alla morte del marito, con la morte del marito è libera dalla legge. Poi fa questo, insomma, l'applicazione ai fratelli qui, l'applicazione alle persone, che alla stessa maniera, ecco, quando loro saranno messi a morte alla legge, dunque questo essere, morire alla legge. Allora nel caso, nella similitudine, insomma in questa immagine che porta della coppia, l'uomo muore, lo sposo, il marito muore, lei vive, e questo vivere però che cosa porta questa, la morte del marito? Vive come? Vive non, cioè liberata sicuramente dalla condizione di essere adultera, cioè nel peccato, della inosservanza della legge di Dio, del comando di Dio, è liberata anche dalla morte, perché l'adulterio era punito presso con la lapidazione, sicuramente, o questo, liberata quindi dal peccato e dalla morte, liberata in questo caso dalla legge del vincolo matrimoniale, ecco, direi questo è fisso, del vincolo matrimoniale inteso come una legge che però non tutela, sembra, né dal peccato né dalla morte, quello che io capisco qui, ecco così, per rinascere poi, per essere trasformati a un altro statuto di vita, che poi nell'applicazione dice che è quella in Gesù Cristo.
Giovanni ha detto all'inizio di leggere questo testo in connessione con quanto precede. Effettivamente mi sembra come quasi, poi ci saranno altre strade assolutamente, ma quasi inevitabile far così. Nel senso che mi pare che la pericope di oggi e quella di sabato siano due esempi diversi di questa, dei frutto di questa liberazione che c'è. Prima c'era la schiavitù, l'esempio degli schiavi, a servizio di qualcuno come schiavi, e oggi c'è l'esempio del legame, del vincolo che, da cui invece la donna è sciolta. Quindi mi sembra che si possano leggere tutti e due questi passi alla luce poi di quei versetti 12 e 14 da cui a cui mi sembra siano legati e che tutti e due rivelino questa grande liberazione che c'è stata. Al versetto 17 rendiamo grazie a Dio perché eravate schiavi ma avete obbedito di cuore, e anche qua dice ora invece siamo stati liberati per servire
quindi mi sembra due esempi, ripeto, di questa essere morti alla schiavitù del peccato ed essere resi liberi secondo il dono, per grazia del dono di Dio, per l'offerta di Gesù del proprio corpo che ci ha così liberati.
Ma sì, cioè, sì, evidente, anche perché sono, ricorrono tanti termini del capitolo precedente in questi versetti, ma a me una cosa la noto soltanto, anche perché la traduzione è un po' diversa. Il primo versetto è un po' impressionante perché dice a questi fratelli che conoscono la legge, dice: la legge domina sull'uomo per tutto il per il tempo in cui vive. C'è la traduzione: è la legge a potere sull'uomo. Quindi è un po' impressionante perché questo stesso termine l'avevo usato al versetto 14, in particolare lì, anche perché forse il brano si collega a questo versetto. La martia, cioè il peccato, non dominerà su di voi, non siete più sotto la legge ma sotto la grazia. Quindi c'è, cioè, un po' impressionante questa cosa, che della, parli, usi lo stesso termine, e forse appunto, come dire, dopo si capirà, non lo so. L'altra cosa che mi colpiva è che questo principio appunto che la donna è libera dal marito quando questo muore e viceversa, è soggetta al marito appunto finché l'uomo vive, ma anche questo colpisce, che da un lato è un principio forse non solo della legge mosaica ma comunque un principio generale, e però introduce, come dire, una similitudine, mi sembra che Letizia lo accennasse, c'è, cioè, un rapporto nuziale, cioè come un rapporto appunto rispetto alla legge, ma ancora più dichiarato in quello che segue, perché dice al versetto 4: voi siete morti alla legge mediante il corpo di Cristo, evidentemente riferendosi alla morte di Cristo, per diventare di un altro, di colui che è risorto dai morti, poi dice per portare frutti per Dio. Cioè mi sembra appunto che sia rilevante anche questo, cioè che la similitudine, questo esempio appunto introduce una dimensione nuziale.
Faccio molta fatica a capire questo esempio. Il versetto 3 in particolare: la moglie che è considerata adultera se va con un altro uomo finché il marito è vivo, e invece, beh, logico, e questo però confrontato con la legge mi è molto difficile da capire, ecco, è un esempio che faccio fatica a capire. Dice, si capisce che non si può rimanere padroni di se stessi, cioè si può, la legge finisce quando si è immersi nella morte. Siamo stati immersi nella morte di Cristo e apparteniamo a Cristo, quindi è quasi automatico che si passi dalla legge a Cristo, se c'è questa, sembra una cosa così, che invece faccio fatica a capirla, ecco, non la capisco fino in fondo, capisco come si può procedere, ma anche perché la legge appartiene al piano di salvezza di Dio fin dalle origini, cioè si è creato un popolo lui con la legge, quindi ecco, ho fatto fatica a entrare.
Non si passa dalla legge a Cristo qui, pace dal peccato a Cristo, dalla carne. Dalla carne. Quando eravamo nella carne. Sì, sì, no, hai ragione, ma non credo che Paolo pensi che siamo passati dalla legge di Dio a Cristo. La legge di Dio bisogna farla, penso. In passaggio è bisogna morire quanto alla legge che comanda di fare il bene e tu non sei capace di farlo. Comunque, non voglio chiudere la discussione, è un punto centrale, sì, da capire.
Sì, rimane, anche io penso che per un ebreo osservante una prospettiva così sia molto difficile da capire, perché lui non si percepisce schiavo della legge, ma con la legge è un rapporto nuziale, anche come ha sottolineato Teresa. Mentre si legano i filatteri, dicono il passo di Osea: ti legherò a me per sempre, ti farò mia sposa per sempre, nella giustizia, nel diritto, nell'amore, nella tenerezza. C'è un rapporto con la legge non di schiavitù ma di amore. Parlo dell'ebreo osservante. L'ebreo non osservante si sente schiavo di ogni precetto, anche quelli di Cristo non li accetterebbe. Cioè, rimane una cosa da approfondire, perché per me questo capitolo 7 è molto molto difficile, perché di fatto qualsiasi legge, anche quella dello spirito, suscita in me desideri per il fatto che c'è un precetto, cioè questa dinamica che poi descriverà anche più avanti, anche dettagliatamente. Non è che ne siamo immuni, tutti noi a livello esperienziale l'abbiamo percepito, che il precetto suscita in te desideri e il tuo corpo non ti segue con la tua adesione. Vabbè, comunque io non voglio aprire un discorso troppo ampio, però questo capitolo 7 per me è sempre stato difficile. E invece volevo sottolineare questa espressione che mi sembra molto importante: mediante il corpo di Cristo siete stati messi a morte. È molto importante questa unione ontologica, diceva mistica il professore, mistica ma nel senso, nel mistero, non mistica nel senso così volatile, mistica da intendere non in senso intimistico ma reale, nel mistero. Siete morti, e questo è vicino anche a alcuni passi dei Colossesi, e mi sembra molto importante questo essere dentro al corpo di Cristo, essere assunti nel corpo di Cristo.
Al versetto 1 Paolo dice: parlo a persone che conoscono la legge. E quindi che non ignorano, come dice, ignorate forse, fratelli, parlo a persone che conoscono la legge, che non ignorano quello che aveva detto poco prima, al versetto 23, cioè che il salario del peccato è la morte. E il peccato è la trasgressione della legge. La trasgressione della legge porta alla morte, e che è il suo salario. Questa cosa poi viene ripresa anche al versetto 6. Morti in quello che ci teneva legati, e cioè morti al peccato, morti alla trasgressione della legge. Ora, qui poi c'è questa cosa particolare, perché possiamo servire animati da uno spirito rinnovato e non da una lettera obsoleta. Ecco, come veniva fatto rilevare da Giovanni, non si parla di legge, ma si parla di lettera. Forse qui ci potrebbe essere un eco di uno dei detti del Signore: non sono venuto ad abolire né la legge né i profeti, ma a dare pieno compimento, e cioè a rinnovare, a dare pieno compimento alla legge e quindi a rinnovare la lettera.
Cioè, come diceva Sara, mi sembra che il punto centrale sia 4 proprio, che voglia dire: voi siete sposati al corpo di Cristo, siete più come la Teresa ha parlato di Osea, anche sempre la Sara. Ah, bravo. Allora, di Osea, che nella, il profeta dice che siete sposati con, alla legge, qui invece siamo sposati con Cristo. È proprio, è un cambio notevole questo qua, eh?
No, io penso che Paolo non cambia discorso. Prima è stato molto pesante, diciamo, molto forte nel linguaggio, dicendo che siete, dovete, anche scusandosi quasi, parlo in maniera umana, dicendo che siete diventati, la liberazione che avete avuto da Cristo vi ha resi schiavi di un altro, però, come vuoi. Credo che l'esempio che porta qui è per stabilire, come dice esplicitamente anche il capitolo settimo, voi siete diventati di un altro. Allora mi sembra che il punto il capitolo settimo in realtà è una difesa della santità, della bontà della legge, come si vede al versetto 12, che è una conclusione della prima parte. Dunque la legge è santa, buona, poi dirà dopo spirituale, cioè appartiene al mondo dello spirito. Non esiste una contrapposizione fra la legge e lo spirito. Mi sembra che questa è la sua, perché l'intenzione è che bisogna obbedire ai comandamenti, non più no, voi siete, ecco, farei grande, vi dirò qual è la mia difficoltà, ecco, che non è, cioè, mi sembra che complessivamente il capitolo 7 o 8 sotto questo aspetto sia abbastanza chiaro. Se guardiamo il capitolo 8, i versetti 3 e 4, diciamo c'è la conclusione vera, cioè lì si dice che ciò che era impossibile alla legge, perché la legge falliva, perché la legge può fallire, perché la legge comanda ma non riesce a trasformare l'uomo. Il problema è l'uomo, non è la legge. Paolo vuole difendere questo concetto. Uno non deve sentirsi libero dalla legge, cioè da osservare i comandamenti. Deve considerare che lui, essendo unito al Cristo, è morto. Deve cambiare vita, può cambiare vita. Il mio problema vero è questo qui, come diceva un po' la Sara prima e anche Stelvio. Non problema, voglio dire, non che abbia dei dubbi, ma ho l'impressione che Paolo ci creda seriamente a questo fatto. Cioè che la comunione che avviene con l'iniziazione, cioè con la fede, con il battesimo in Cristo, cambia la situazione e tu hai delle energie. È chiaro che Paolo sa benissimo che non è fatto tutto, ma tu comunque hai delle, sei morto al peccato, sei morto alla vita precedente e hai delle energie, cioè quelle dello spirito che sono nuove. E quindi puoi servire Dio non nella vecchiezza della lettera. L'antiquata secondo me è fuorviante, anche antiquata, non c'è nulla di antiquato nella legge, perché Paolo sostiene che va osservata e che è santa. Quello che è antiquato è l'uomo, ciò che è vecchio, come ha detto al versetto 6 del capitolo 6, l'uomo vecchio è stato crocifisso con Cristo, il nostro uomo vecchio. L'impressione è che Paolo pensi che uno che è stato battezzato in Cristo ha acquisito una natura diversa. Non so se l'esperienza ci dice proprio questo, comunque ha acquisito una natura diversa, ha acquisito una è come rinato di nuovo misticamente, così interpretava anche Pulcinelli, misticamente, però questo misticamente Paolo lo intende in modo molto forte, molto reale, perché, perché appunto si è ricevuto l'inizio della vita che Cristo stesso vive, e quindi non si è più schiavi. Se andiamo avanti nel capitolo settimo, ho l'impressione che sarà confermato questo, perché anche alla fine ciò da cui bisogna essere liberati è questo corpo della morte, non è la legge. Non si è liberati dalla legge, è proprio il contrario. È il corpo della morte, si è liberati dalla condanna della legge. La legge ti comanda, tu non la osservi. Ecco, poi avremo altri versetti da considerare, quindi ci possiamo tornare su. Volevo sottolineare questo aspetto che sottolineava anche Stelio, o se ho capito bene anche Sara prima, cioè che il fondamento di questa convinzione, di questo discorso di Paolo, se lo si legge così, ecco, è l'unione con Gesù, cioè quando Cristo è morto, anche voi siete morti. Oppure, come dice nella seconda Corinzi, l'amore di Cristo, cioè l'amore che Cristo ha vissuto, che ha dimostrato fino alla morte, ci ha fatto prigionieri, ci tiene prigionieri, considerando che uno è morto a favore di tutti e perciò tutti sono morti. Questo modo di ragionare di Paolo sembra supporre effettivamente che è un evento, questa unione col Cristo, che cambia la realtà dell'uomo. Questo forse può essere anche difficile, diciamo, io sento un dubbio, però in che senso Paolo lo intende veramente questo cambiamento? Questo a me sembra il punto di fondo, ecco, però ripeto, ci possono essere vari passaggi non chiari. L'esempio che fa all'inizio io lo intendo in questo modo, cioè voi siete diventati di un altro col battesimo, non appartenete più al peccato, al dominio del peccato, appartenete a colui che è risorto dai morti.
Allora questo versetto 6 dove dice: ora invece morti a ciò che ci teneva prigionieri siamo stati liberati dalla legge. Ciò che ci teneva, ciò che ci teneva prigionieri è il nostro stesso corpo che va considerato morto, non la legge.
Penso di sì, cioè siamo stati, è la lettera del, cioè il comando. Il comando esterno della legge ci metteva in una posizione, la legge era debole, come dice Steni, capitolo ottavo, a motivo della carne. Mi sembra che voglia dire questo, io intenderei il versetto 6 alla luce dei versetti 3 e 4 del capitolo 8, che mi sembrano un po' più chiari.
Al versetto 1 che dice che la legge ha potere sull'uomo per il tempo che egli vive, quindi morti a se stessi, morti alla carne, liberati dalla legge, liberati perché morti, non perché la legge.
E quando uno è morto la legge può comandare quel che vuole. Io non penso che Paolo voglia dire con questo che potete non osservare i comandamenti di Dio, c'è una contraddizione. L'esempio lo terrei dentro l'esempio solo. Non lo so se ho capito. Cioè, quando uno è morto, nessuno gli comanda più nulla. Voi siete così, siete morti con Cristo che è morto. Nessuno vi può più comandare. Ma chi è che vi, che cos'è che prima vi comandava? Il peccato non dominerà su di voi. È il dominio del peccato. Voi adesso il peccato non deve più dominare su di voi, non ha più potere su di voi, perché voi siete morti. Quando uno è morto, il potere che uno ha su un altro, se l'altro muore, è finito. Ho l'impressione che lui voglia dire questo. Si è liberati da questo comando della legge esterna, quell'uomo non fa. La Linda, sì, bisogna tenere in gran conto l'espressione, io direi, del versetto 5, quando eravamo entisarchi. Se andiamo al versetto 9 del capitolo 8, dice: voi non siete nella carne, ma nello spirito. Questa è la contrapposizione. Quando eravamo nella carne, è cambiato la natura dell'uomo, è cambiato. Quello, cioè la situazione di quando uno è nella carne, quello è morto, dice. Perché è morto? Perché siete stati congiunti con Cristo nella sua morte. In comunione con tutte le eucaristie della nostra famiglia in quest'ora, continuiamo a pregare per il mondo intero, diciamo: ascoltaci, Signore.
Preghiamo per la Chiesa, tutti coloro che predicano, annunciano la parola di Dio, la predicano, la spiegano, perché il Signore li rivesta di uno spirito di sapienza per poter comunicare a coloro che ascoltano il messaggio del Vangelo. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Ringraziamo il Signore per tutti i doni che ci dà e chiediamogli di poter essere conseguenti a questi doni, di poter dare frutti proprio di lode, di ringraziamento e di amore per quanto Egli ci ha dato. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo ancora per tutti coloro che pensano di avere la libertà in se stessi, di vivere a proprio piacimento, che non hanno ancora compreso, non capiscono che la vera libertà si trova nel servizio di Dio e dei fratelli. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Sono tante le persone malate che sono impossibilitate in questi giorni a partecipare insieme a noi all'Eucaristia, quindi senza nominarli perché sarebbero davvero tanti, ciascuno di noi ne porta nel cuore nella preghiera diversi, li ricordiamo tutti. Signore, aiuti e benedica tutti, preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Oggi è l'anniversario della morte della madre di Gianni, si chiamava Ida. Per lei, per tutta la loro famiglia, preghiamo.
Ascoltaci, o Signore. Ricordiamo anche Pino oggi, il marito di Carmelina, è il quarto anniversario, preghiamo.
Ascoltaci, o Signore. Sì, preghiamo per Carmelina, per tutta la sua vita e per i figli. Il Signore li custodisca tutti, preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo anche per tutta la nostra famiglia, per tutte le intenzioni che ci sono state dette anche ieri, per la nostra presenza in Medio Oriente, per le prossime riunioni che ci saranno, la prossima festa della Regola. Un ricordo particolare per tutti gli sposi e i loro figli e nipoti, per quanti hanno più problemi in questo momento. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo per Maria Linda, il suo ritorno oggi in Calabria, per la sua vita là, per tutti i desideri del suo cuore, per ringraziare il Signore di queste poche ore in realtà, ma insomma questi giorni passati insieme, e preghiamo anche per la sua famiglia. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo anche per Anita che arriverà stasera, per i giorni che passiamo con lei. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore. Dobbiamo concludere ancora pregando per la pace, per tutte le vittime. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Ti preghiamo nel nome del tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
Amen.